Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e Tu a un nuovo appuntamento con Focus, il programma di approfondimento che ogni settimana ci vede seduti ad un tavolo a confrontarci su vari temi di attualità. Questa settimana affrontiamo il tema della invasione russa in Ucraina, perché nei giorni scorsi l'Europa si è svegliata con una guerra alle porte. Non succedeva da oltre 70 anni e cerchiamo di capire quali sono le conseguenze di questa guerra e soprattutto per i nostri territori. Lo facciamo insieme, come sempre, insieme ai nostri ospiti che oggi sono in studio con noi e al telefono. Intanto ringrazio Nicola Ferrari per occuparsi della parte tecnica e ringrazio come sempre Giovanni Nalin che è qui in studio con noi e vi presento le voci che contribuiranno al dibattito di questa settimana. Con noi abbiamo Maurizio Romanato, giornalista, e abbiamo Gian Michele Gambato che è vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo e al telefono abbiamo Flavio Zanonato, già sindaco di Padova, parlamentare europeo e ministro dello sviluppo economico durante il governo Letta. Grazie a tutti di essere qui, io passo subito la parola a Giovanni Nalin per l'introduzione.
Buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno ai radioascoltatori. Per inquadrare il titolo, diciamo così, o i titoli della trasmissione di questa mattina, credo vada fatta una traccia, anche se molto sommaria. La crisi ucraina, il Covid, il PNRR che l'Europa ha deliberato da un po' di mesi, stanziando risorse nella speranza di aiutarci ad uscire dalla crisi post-Covid, nella quale siamo comunque ancora, almeno dal punto di vista economico e non solo, pienamente coinvolti. L'aumento, l'incremento del costo delle materie energetiche, prevalentemente di gas e petrolio, hanno incrociate tra loro e stanno rappresentando una miscela dalla quale è difficile capire come se ne possa uscire, rischiando tra l'altro in buona sostanza anche di vanificare una parte consistente delle premesse attraverso le quali l'Europa ipotizzava già nel corso di quest'anno e a partire dal prossimo di uscire dalla pesante crisi determinata dal Covid. Inoltre l'aumento del costo delle materie energetiche e la vicenda della crisi russo-ucraina rischia di rimettere in discussione una serie di impegni e di scelte che si sono fatte in alcuni paesi, in modo particolare, di rivisitazione per l'uscita dal nucleare e sostanzialmente l'abbandono in progress dell'utilizzo delle fonti non rinnovabili. Ecco, questo quadro molto complesso ragioni e di situazioni potrebbe essere e dovrebbe essere il filo conduttore della discussione di questa mattina. Quindi io cedo volentieri la parola a Maurizio Romanato, al quale do ovviamente lo scettro di conduttore.
Beh, grazie. La situazione, come diceva giustamente Giovanni Nalin precedentemente, è una situazione estremamente complessa perché si tratta di un risico internazionale molto molto delicato che può certamente avere delle conseguenze non tanto a breve termine ma anche e soprattutto a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda il problema della sicurezza europea, che è molto delicato in questo momento. A questo proposito volevo chiedere appunto a Flavio Zanonato come viene visto dal mondo politico italiano questa situazione e soprattutto con quale spirito viene affrontata, nel senso che c'è una notevole differenza anche di posizioni, al di là della condanna quasi generale della, dell'invasione russa in, dell'Ucraina, ma una differente gamma di posizioni per quanto riguarda le misure da adottare in modo tale da poter, tra virgolette, punire la, la Russia di Putin e comunque salvaguardare quelle che sono le nostre esigenze dal punto di vista economico e politico.
Vi ringrazio intanto di avermi coinvolto in questa discussione. Ecco, il mio primo pensiero, non so se è il pensiero di tutta la politica italiana, penso che sia un pensiero che avremo in molti, che abbiamo in molti in queste ore, va alle persone che stanno soffrendo e morendo in Ucraina. Spesso quando discutiamo di queste cose ne parliamo come se ne si parla del calcio, con, come dire, senza entrare nel merito delle enormi sofferenze che una guerra comporta, non soltanto nelle vittime, ma anche negli spostamenti, nella perdita delle case, nella perdita della propria radice. Sono cose di una tragicità che non è sempre percepita, perché nelle discussioni i giornali ci parlano di geopolitica, ci parlano di un sacco di cose, ma noi dobbiamo tenere presente che la guerra è qualcosa di terrificante, di terribile, soprattutto combattuta con le armi moderne. Ecco, detto questo, naturalmente c'è una condanna fortissima alla Russia che ha violato diciamo così quelli che sono i codici di comportamento internazionale, dove non si deve passare alla guerra quando si è in presenza di stati con una propria identità, con una propria autonomia, e siamo di fronte a una violazione del diritto internazionale palese e evidente. E la prima riflessione, chiamiamola così, politica, che a me viene in mente è che in questa situazione c'è un'assenza drammatica di un soggetto politico che avrebbe potuto giocare, non in queste ore, da anni, un ruolo politico importantissimo. Questo soggetto si chiama Europa. L'Europa, lo sapete, è un grande protagonista economico del pianeta, la prima area del mondo per PIL, è l'area con il più grande mercato internazionale, l'area più produttiva del pianeta, più degli Stati Uniti, presa tutti insieme ovviamente l'Europa. È l'area dove c'è l'agricoltura più sviluppata, anche questo spesso non si sa, ma è un'area che politicamente nel pianeta conta pochissimo, perché l'egoismo dei singoli stati non ha mai consentito di dare un'autorevolezza a questa realtà, anche sotto il profilo politico, e vorrei persino dire sotto il profilo militare. Questa cosa ha fatto rinunciare a un ruolo fondamentale che dopo la fine dell'impero sovietico, dopo la caduta del muro di Berlino nell'89 e poi nel 91 la fine e il disfacimento dell'Unione Sovietica, per cui si sono creati moltissimi stati che prima erano in un'unica, chiamiamola per capirci, federazione, avrebbe un ruolo che l'Europa avrebbe potuto svolgere, cioè un ruolo di grande protagonista pacifico mondiale che in qualche modo poteva tenere testa alla Cina, tenere testa agli Stati Uniti, tenere testa alla Russia. La Russia, ricordiamolo, è un paese che si è fortemente indebolito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e è un paese con 145 milioni di abitanti, con un PIL più basso di quello italiano, non è un paese estesissimo, ma contemporaneamente abitato da un numero così alto di persone e anche da persone anziane, moltissimi anziani, quindi un paese pieno di problemi, che ha mantenuto però un apparato militare molto forte, che è quello che è ereditato dalla situazione precedente, cioè da quando c'era l'Unione, da quando c'era l'Unione Sovietica. L'Europa avrebbe potuto svolgere questo ruolo di mediazione, di cuscinetto, di organizzazione degli interessi, e invece la distanza negli interessi egoistici nazionali ha portato i singoli stati a gestire la politica estera per conto proprio, e quindi anche le azioni quando ci sono state militari per conto proprio. Pensate, quando c'era l'Inghilterra, l'Inghilterra si è sempre mossa in sintonia con gli Stati Uniti d'America, nella sintonia più totale, la Francia come si è mossa in Libia, si potrebbero fare tantissimi esempi, ma adesso mi interessava mettere a fuoco questo concetto. Non siamo come Europa un soggetto politico internazionale, siamo tanti stati, ognuno con i propri interessi separati. Manca tra di noi quella solidarietà che consente di sacrificare qualcosa per il bene di tutti, e questo ci ha portato a essere di fatto dei vassalli, dei sudditi. Noi abbiamo sistematicamente fatto gli interessi di una parte del mondo senza guardare ai nostri interessi, che erano quelli di sviluppare un nostro protagonismo internazionale. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. E adesso le sanzioni che abbiamo messo, insomma, che stiamo per mettere, sono sanzioni che purtroppo pagheremo noi. Chi mette le sanzioni, per esempio, non comprare il gas dalla Russia, se fosse possibile, si autopunisce anche. Non so che efficacia avranno le sanzioni nei confronti della Russia, le avranno ormai messi in conto Putin, eccetera, le avranno messi in conto, enormi sacrifici anche per i loro cittadini, visto che hanno avuto questo atteggiamento di aggressione. Ma va anche ragionato sul fatto che quando si mettono le sanzioni, in parte ci si autosanziona. E questa cosa è abbastanza curiosa, perché gli Stati Uniti avranno un vantaggio dalle sanzioni, potranno vendere i loro prodotti nei mercati mondiali, noi avremo uno svantaggio, non potremo avere partnership con paesi che erano nostri mercati, con soggetti che erano per esempio nostri turisti, eccetera eccetera.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Volevo far intervenire Gian Michele Gambato perché come vicepresidente della Camera di Commercio tra Venezia e Rovigo ha il polso, diciamo così, della situazione locale, e quindi siccome tra l'altro noi siamo in un territorio, il territorio del Polesine, che è anche debole dal punto di vista economico, volevo capire quali possono essere i timori e i rischi che ci sono soprattutto per i territori più deboli economicamente rispetto a quelle che sono le varie dimensioni economiche europee e nazionali.
Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, la situazione è alquanto complessa nella sua dinamica, prima di tutto perché non sono ancora chiare le regole del gioco, perché abbiamo delle prime sanzioni, si sta discutendo in queste ore di nuove sanzioni, quindi non è ancora chiaro qual è lo scenario prospettico che si va a tracciare, ma soprattutto è un aspetto fondamentale che noi arriviamo in questo momento storico da una situazione già critica, perché avevamo avuto l'impennata delle materie prime, va bene, che aveva creato una serie di problematiche non indifferenti su cui le aziende stavano già cercando di tracciare dei profili e comunque di ridisegnare un loro assetto. A questo poi si è raggiunto una crisi energetica ante problematiche di guerra, che già aveva creato problematiche particolari e su cui già, vi ricordate, c'era già aziende che stavano lavorando di notte, altre cose, perché comunque la crisi del gas già aveva messo in moto una serie di processi. Questa situazione di guerra quindi va ad accentuare e va ad aggravare una situazione già di per sé grave, va bene, creando delle problematiche di difficile tracciamento. Facciamo un esempio semplicissimo: noi oggi avevamo un programma di oltre 200 miliardi di investimento sul PNR che comportava fare delle opere. Queste opere erano calcolate, programmate, pianificate su un piano dei costi legati a un costo delle materie prime, a un costo dei prodotti, a un costo di un certo tipo. Se queste dinamiche vengono a modificarsi e tutte queste componenti economiche stanno aumentando, e stanno aumentando perché vediamo gare deserte e altre cose, vuol dire che vanno ridisegnati i confini degli investimenti, quindi a fronte di una massa economica di un certo tipo vanno ridisegnati quelli che sono gli investimenti che vanno attuati a fronte di quella massa. Quindi è tutto il quadro complessivo che va rivisto. Noi prima abbiamo parlato che c'è un aumento del costo del petrolio e del costo del gas. Non dimentichiamo che questo paese produce energia elettrica al 70% usando gas metano. Quindi avremo un doppio problema economico. Uno che si riverbera sul gas, ma il secondo problema è che si riverbera sull'energia elettrica. Quindi sono tutte le commodity che in senso complessivo si vanno ad accentuare. A questo stiamo vedendo già in questi giorni un aumento delle materie prime, che sono quelle che... Quindi non credo che ci sia un territorio o un'area geografica che possa subire più o meno danni, poi dipende dagli aspetti. Io ho visto i dati economici di import-export del Polesine relativamente ai paesi, quindi Ucraina e Russia. Non sono numeri così significativi. Per dare un esempio, l'export del Polesine verso l'Ucraina è di poco superiore ai 2 milioni di euro. L'import invece un po' più alto, sono 7 milioni. Va bene. Mentre verso la Russia c'è un valore un pochino più alto, quindi sono 20 milioni di export e 5 milioni di import. Ma il problema non è tanto i valori, è qual è la materia prima, quali sono i prodotti che vengono importati e esportati. Cioè noi per esempio abbiamo dalla Russia delle importazioni che sono tipicamente prodotti agricoli e prodotti di base per fare i fertilizzanti che poi esportiamo. Tutti questi fattori, diciamo che sono le componenti produttive, si riverbereranno su altri aspetti che sono il costo della produzione agricola. Noi siamo un territorio che ha una componente agricola molto importante. Se aumentiamo le componenti base, oggi se uno parla con qualche agricoltore e gli chiede come sta andando, gli dirà: guardate che io sto pagando i fertilizzanti il doppio di quello che li pagavo qualche mese fa. Ok, e questo non sempre si riesce a trasferire sul prodotto, e comunque anche se si trasferisce sulla spesa, quindi sul supermercato, sulla spesa dei soggetti. Quindi quello che sta capitando non è un tema o un problema che va affrontato in termini solamente industriali o artigianali o di input esperto, ma è un tema che va affrontato in termini sociali. Cioè il tema che il gas o l'energia elettrica aumenta a dismisura, ognuno di noi ha visto le bollette arrivare, quindi diciamo, non è che abbiamo bisogno che ci raccontino di cosa sta capitando, lo viviamo sulla nostra pelle. A chi è andata bene più o meno è quasi raddoppiato, insomma, il costo del gas, insomma, questo è un caso già fortunato. Questa roba qui incide sul costo delle famiglie, cioè qui una famiglia normale con una casa non grandissima rischia a fine di quest'anno di vedere dilapidata una mensilità completamente, quindi viene meno il potere di acquisto. Quindi il tema, a mio avviso, va affrontato su diversi aspetti. Uno, un problema contingente, quindi va capito le problematiche sulle varie dinamiche sociali, va bene, e da un lato industriali, sia di grande, ma attenzione anche la piccola impresa, l'artigianato, il ristorante, il bar. Cioè se uno comincia ad andare in giro per il bar, sentivo ieri sera uno che diceva: la mia bolletta dell'elettrica è raddoppiata, io devo fare i conti se riesco a tenere ancora aperto. Questo è un primo aspetto, quindi contingente, su cui il governo sta facendo delle scelte, sta cercando di mettere degli aiuti. Un secondo aspetto però, questo dovrebbe insegnare che dovremmo avere un piano energetico nazionale che in qualche maniera ci faccia capire che la geopolitica non è un fatto statico, è un fatto dinamico, e quindi non possiamo avere un paese che è il secondo manifatturiero d'Europa, va bene, e che dipende energeticamente esclusivamente dall'estero. Noi oggi abbiamo un import di gas dalla Russia del 40%, è pur vero che la Russia con i soldi che incassa dal gas paga le pensioni, paga una serie di cose, ma attenzione che abbiamo un modello culturale completamente diverso, il modo che ragionano i governanti europei rispetto al modo che ragiona il governante russo, e lo abbiamo dimostrato, non è gli stessi parametri, non sono lo stesso approccio sociale che c'è. Quindi dobbiamo, a mio avviso, valutare attentamente quello che oggi sta capitando, va bene, in una prospettiva che per essere un pochino più attenti alle politiche di medio e lungo periodo. E oggi abbiamo delle risorse in campo molto importanti, e credo che vada valutato attentamente, va bene, se queste, come queste risorse dovranno essere spese, va bene, prima di tutto avendo una grande attenzione a livello sociale, a livello occupazionale, va bene, ma anche a un modello energetico di commodity che in qualche modo renda molto, ma molto meno dipendente il nostro paese da delle condizioni, diciamo così, geopolitiche che purtroppo sono in grande variazione, perché adesso stiamo spostando l'asse delle forniture dalla parte asiatica alla parte, diciamo così, nordafricana, ma non è che stiamo parlando di paesi che hanno una stabilità geopolitica storica, va bene, quindi anche lì siamo comunque, vedete, abbiamo visto il problema libico.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Ecco, vorrei richiamare un attimo Flavio Zanonato, riprendendo anche il discorso che faceva prima Giovanni Nalin. Cioè, c'è una questione di piano energetico, come ha detto giustamente Gian Michele Gambato, e soprattutto quali sono le prospettive. In Italia siamo sempre stati dipendenti dagli altri, dipendenti dall'estero. È vero che le nostre materie prime sono inferiori a quelle che sono le nostre necessità, per cui chiaramente non è che possiamo fare da noi, non potremo mai essere autarchici nell'ambito dell'energia, eccetera. Ma c'è qualcosa che la classe politica nazionale deve rimproverarsi in questo momento sulle scelte non fatte in passato, e apro quello che può essere la grande discussione del futuro, il nucleare, sul quale comunque ci sarà da ragionare in tempi molto molto lunghi, perché se anche si dovesse decidere di entrare nell'ambito del nucleare, non ci vorranno certamente alcuni giorni per risolvere il problema. Zanonato?
Sì, e allora l'hai già detto tu, non possiamo immaginare di essere come Italia in grado di produrre tutte quelle materie prime che ci servono, perché siamo la seconda realtà manifatturiera dell'Europa. Noi siamo bravi a trasformare le materie prime in prodotti, ma non abbiamo, o abbiamo poche materie prime, c'è poco da fare. Sul tema dell'energia, non entro nel merito di altre materie prime, ma sul merito dell'energia, l'Italia è sempre stata carente. Avevamo poco carbone, tra l'altro il carbone italiano era un carbone particolarmente inquinante, carbone sardo, avevamo poco petrolio, qualcosina Mattei aveva tirato fuori, ma del tutto insufficiente, avevamo poco gas, abbiamo poco gas. Per quel che riguarda l'energia idroelettrica, di fatto si è fermata dopo la tragedia del Vajont, non abbiamo più costruito un invaso per produrre energia elettrica, un vaso di una certa dimensione. E quindi quello che dobbiamo sapere è che dipendiamo dal rapporto con altri paesi. Ma abbiamo una ricchezza, è la nostra capacità, è la nostra natura, sotto l'aspetto turistico, è la nostra capacità di trasformare le materie prime in prodotti, vi ho detto, siamo la seconda realtà manifatturiera d'Europa, abbiamo un genio nostro italico che è una materia prima intellettuale, intelligenza, il know-how, il saper fare le cose, eccetera. Ma questo ha un senso se si colloca all'interno di un complesso in cui si trovano anche gli altri elementi. Prima dicevo appunto l'esigenza di un'Europa in cui ognuno svolge una parte e poi si contribuisce a un benessere generale del continente tutti assieme. Ed è questo che è venuto a mancare. Ora, attribuire una colpa a me, non saprei neanche dire chi è la colpa. Sicuramente ci sono tutta una serie di spinte che non vogliono, per un motivo, sempre motivi egoistici, o per l'altro risolvere questi problemi. Pensiamo anche alle fonti da cui potremmo trarre energia. L'Italia ha un po' di gas? No, ma c'è subito il movimento Not Riv, non si può estrarre quel gas che potremmo avere. E il nostro gas, quello che abbiamo in Adriatico, viene pompato dallo stesso, diciamo così, enorme contenitore, per esempio della Croazia. Lei lo tira fuori, noi non lo facciamo. Non si può fare il nucleare, anche qua l'hai già detto tu. La scelta nucleare, io non ho motivi, come dire, ideologici per essere contro il nucleare, però una delle cose che dobbiamo avere chiare è che per fare il nucleare ci vuole tanto, tanto, tanto tempo e tanti, tanti, tanti investimenti e tante, tante, tante materie prime per costruire i reattori. Allora, se la scelta doveva essere questa, lo doveva essere 50 anni fa. Ma l'abbiamo fermata, non siamo riusciti a realizzare neanche una centrale vera e propria, quella più avanzata era a Caorso, e quindi oggi questa scelta proietta in avanti di 20 anni la soluzione del problema, quindi non è la soluzione immediata del problema. Utile discutere di una cosa impossibile, no? E quella non è un percorso, e comunque i movimenti contro il nucleare sono fortissimi. Addirittura c'è stato un movimento per impedire di dire che l'energia nucleare non emette anidride carbonica in atmosfera, cosa che è stata scritta nelle norme europee, eppure è vero, non emette CO2 in atmosfera. Siamo contro l'eolico perché turba il paesaggio, siamo contro il fotovoltaico perché il paesaggio agricolo non si vede più come era prima, e avanti di questo passo non c'è una. Siamo contro i tubi che portano il gas, no TAP, il TAP che era il Trans-Adriatic Pipeline, no? Ha visto una regione, la Puglia, contraria a un tubo che arriva, che smista un po' di gas che invece di arrivare dalla Russia arriva dall'Azerbaigian, un paese che oggi è indipendente, autonomo e con cui possiamo negoziare. Siamo contro tutte queste soluzioni, però ripeto, non è tanto qua che si trova una soluzione, anche se possiamo fare polemiche importanti, perché alla fine noi dobbiamo importare l'energia, importare le fonti energetiche, se non sviluppiamo seriamente il fotovoltaico che ci dà un aiuto, l'altra fonte energetica e il risparmio energetico, ma insomma si aprirebbero tanti discorsi. Ma la sostanza è che solo in un ambiente più ampio possiamo sviluppare tutte le nostre capacità. Singoli pezzi del paese non hanno tutta una serie di ricchezze, è evidente, ma è nello scambio che funzioniamo. E così bisogna ampliare il bacino in cui ci sono sia le risorse energetiche sia le capacità produttive e lavorative per risolvere il problema. Non si è fatto questo. Grazie. E non si è fatto questo, adesso scopriamo di essere dipendenti per il 43-45% dal gas russo. Lo ripeto, se la Russia, da cui dipende l'Italia per la fornitura di gas, decide di chiuderci il gas, spero che non succeda, non le conviene, e per noi è una tragedia, non sapremo come risolvere i problemi. Questo. Dovremmo riaprire le centrali elettriche a carbone.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Questo è un problema che tra l'altro si riverbera anche, come diceva giustamente prima, con Gian Michele Gambato sulle questioni sociali, no? Cioè sulla nostra società e sulle difficoltà che ci sono, perché stiamo uscendo forse da una pandemia piuttosto molto molto pesante che ha messo in forte crisi moltissime delle attività economiche. Giovanni Nalin, come ex sindacalista, poi tra l'altro, perché lui ha una grossa esperienza in merito, ecco, qual è il riflesso che tu senti di tutta quanta questa situazione sul nostro, proprio sulle questioni sociali vere e proprie, l'aumento della povertà, i rischi, tutto quanto quello che possiamo pensare in questo momento in cui usciamo, appunto, come dicevo, da questa terribile pandemia?
I riflessi di quello che potrebbe succedere, di fatto li abbiamo già toccati ampiamente con mano nella vicenda Covid, perché il fatto che si siano interrotte attività produttive, flussi tradizionali legati a un mercato sociale che va dalla spesa al piccolo turismo, al piccolo consumo nelle attività di ristorazione e quant'altro, ha generato un problema pesantissimo. Quindi anche da questo punto di vista è chiaro che quello che abbiamo visto col Covid andrà ad amplificarsi inesorabilmente, privando peraltro anche lo Stato di risorse o costringendolo a destinare alcune risorse che erano previste per impegni di sviluppo o su investimenti di un certo livello, assorbendone gran parte dai costi di necessità sociali che saranno sempre più impellenti. Mi premerebbe anche, perché anche questo è un pezzo della catena a cui Gambato prima faceva riferimento, anche porre così molto velocemente una suggestione sulla vicenda sul campo finanziario. Cioè, l'Italia da sola è esposta per circa 25 miliardi di euro attraverso il sistema bancario creditizio nei rapporti con l'Unione Sovietica, altri 25
ex Unione Sovietica.
Sì, scusa.
Beh, l'imperialismo di Putin perché, ce la fa ricordare?
Perché la suggestione me l'ha in qualche modo introdotta nel pensiero Zanonato prima quando l'ha citata. Altri 25 miliardi la Francia, su un totale di 75 per il resto, insomma, diviso tra altri paesi europei. Quindi noi e la Francia siamo sovraesposti dal punto di vista, ripeto, creditizio, con questa vicenda che riguarda la Russia e con i tagli o con i blocchi che potessero interagire rispetto all'uso di risorse sul piano internazionale. Beh, anche da questo punto di vista si potrebbero verificare condizioni, visto che oggi nessuno usa denaro proprio, nemmeno lo Stato, insomma, usa il credito come leva di utilità anche sociale. Il fatto che lo Stato possa attingere meno perché il sistema va in sofferenza pesante rispetto alla vicenda della quale stiamo discutendo potrebbe apportare ulteriori appesantimenti anche rispetto alle politiche sociali che riguardano l'uso di risorse dalle quali lo Stato dipende e i cittadini quindi che ne beneficiano.
Ecco, a questo proposito ho sentito in queste giornate così convulse nelle quali si sono affacciate molte idee eccetera, anche l'idea che noi praticamente tra breve tempo, una volta sistemata la questione del PNRR, ci sarà da ritornare all'interno del patto di stabilità, no? Che regola un po' i rapporti tra gli Stati europei. Allora volevo chiedere sia a Zanonato che a Gambato. Qualcuno dice, i limiti che saranno posti dal patto di stabilità dovranno comunque essere sforati. Quindi il patto di stabilità di per sé potrebbe diventare uno scoglio insormontabile, e come si potrebbe superare questo problema se riteniamo che giustamente bisognerà comunque investire e spendere molto di più e quindi non rimanere dentro a quelli che sono dei parametri che sono stati fissati anni fa? Zanonato e poi Gambato.
Guarda, intanto mettiamoci d'accordo su un punto. Il patto di stabilità, tra parentesi si chiamava patto di stabilità e di crescita, in Europa aveva una funzione precisa, quella di non produrre inflazione, in modo da mantenere stabile i prezzi, insomma, in modo che il denaro avesse sempre lo stesso potere di acquisto. Adesso, quando si dice eliminiamo il patto di stabilità, sicuramente si dice una cosa che in questa fase è servita e forse servirà ancora, ma non è una terapia, è un rinviare il problema, è un tirare a campare, perché prima o dopo verrà fuori il nodo è che consumiamo più di quello che produciamo, e questo fenomeno alla lunga si manifesta. Ora, noi possiamo indebitarci per funzionare e per rilanciarci, ma non possiamo indebitarci all'infinito, perché prima o dopo non troveremo più credito. Quindi il patto di stabilità si può violare per un periodo, dopodiché come una famiglia che aveva deciso di non indebitarsi, poi dice vabbè dai indebitiamo. Ho capito, ma fino a quanto ti puoi indebitare? A un certo punto non puoi più indebitarti.
Certamente.
Sono paesi che sono addirittura falliti, che hanno avuto un collasso economico, per cui sono saltati tutti i loro sistemi. E questo è il problema. Quindi si può tenere duro sul fatto di non rispettare il patto di stabilità, ma non per sempre. Vorrei che questo fosse chiaro.
Chiaramente, sì. Ecco, Gambato, cosa ne pensa?
Ma io credo che il tema del patto di stabilità o degli accordi di Maastricht vadano rivisti, cioè quei parametri o quel modello era legato a un certo tipo di epoca storica e di processo economico. Credo che oggi comunque vadano rivisti. Primo aspetto. Secondo aspetto, oggi abbiamo un'inflazione che si sta muovendo su delle dinamiche di un certo tipo, basta che guardiamo lo spread e guardiamo come lo era qualche settimana fa, non tanti anni fa, questo aspetto. Quindi sicuramente questi parametri. Però qui magari potremmo copiare la battuta che ha fatto Draghi, che c'è il debito buono. Sostanzialmente che cos'è? Che l'unico modo per pagare il debito e per renderlo sostenibile è la produttività, è, diciamo così, l'innalzamento del PIL. Infatti il governatore della Banca d'Italia ha detto che nel 2021 le cose sono andate abbastanza bene, che era leggermente sceso. Perché? Perché c'è stato un PIL di oltre 9 punti. Per carità, c'è stato il rimbalzo, tutto quello che vogliamo. Quest'anno era stimato in oltre 4 punti e quindi poteva reggere. Quindi è evidente che tutte le dinamiche sul debito pubblico, va bene, e sui magari ulteriori sforamenti che verranno fatti, perché ne mettiamo in conto altri sforamenti, erano legati a un processo storico. Io credo che l'Europa analizzerà la nuova situazione che si è creata, che per alcuni aspetti era imprevedibile, e l'analizzerà e si troveranno comunque delle prospettive. È evidente, come diceva l'onorevole Zanonato, che in un arco temporale diciamo prospettico e andando avanti bisogna comunque tener conto che il debito in qualche maniera va assorbito. In un arco temporale molto lungo, quindi parliamo delle future generazioni, ma questo modo di assorbire il debito è solo aumentando la produttività, va bene, il PIL, e quindi avendo le condizioni economiche interne per poi ridurlo gradualmente nel tempo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Benissimo, adesso abbiamo pochissimo tempo ancora, la discussione è veramente interessante, però volevo focalizzare un attimo, proprio una battuta con ciascuno di voi, la situazione in questo momento, cioè è tutta ovviamente una situazione in evoluzione. Secondo voi, un minuto a testa, perché il tempo appunto è tiranno in questo caso, Zanonato, che cosa succederà? Putin si fermerà nel creare un governo fantoccio in Ucraina? Ci saranno delle ripercussioni anche per quanto riguarda il rapporto con la NATO? Dovremo avere passeremo ad un periodo di paura e di ulteriori tensioni internazionali, oppure pensa che l'operazione sarà pesante ma molto limitata? Guarda, un minuto a testa perché siamo in chiusura, grazie. Zanonato.
Allora, io non ho la capacità di fare delle previsioni. Penso che si debba auspicare che ripartano rapidamente i negoziati. Se è vero, non sono sicuro però di questo, che la Russia vuole semplicemente essere più tranquilla rispetto al fatto che la NATO ha rimodificato le frontiere e si è espansa a est, io credo che questo problema si possa risolvere. E come è successo con la crisi di Cuba, i russi avevano messo i missili o stavano per mettere i missili a Cuba, e Kennedy si imputò e disse: no, i missili qua non li mettete. E così bisogna capire che c'è anche questa esigenza da parte, se questo è il problema, da parte della Russia: non si possono mettere i missili a 5 minuti, 10 minuti dagli obiettivi fondamentali, cioè i missili NATO a 5 minuti da Mosca, perché questo sbilancia tutto l'equilibrio. Spero che attorno a queste cose sia possibile riaprire un negoziato e chiudere questa partita, restituendo all'Ucraina la propria identità nazionale, perché questa cosa è stata decisa 30 anni fa. Guardate che stiamo anche assistendo a un altro problema molto preoccupante, cioè il fatto che la Cina e la Russia in questo modo solidarizzano tra di loro, formerà un aggregato di enorme potenza con il quale bisogna andare d'accordo, trovando gli interessi reciproci e non andare in guerra.
Grazie. Giovanni, Nalin?
Io penso che molto brevemente, insomma, non avendo nessuno di noi come Zanonato la sfera di cristallo, penso che Putin, al di là dei missili fuori casa, perché credo che i missili dove sono posizionati attualmente, con il cuscinetto dell'Ucraina, invece di 5 minuti ne metteranno 6, ma comunque siamo su ordini di grandezze, è che lui, secondo il mio punto di vista, voleva riportare la Russia e se stesso al centro delle dinamiche dalle quali negli ultimi decenni era stato, volente o nolente, tagliato fuori. La marginalità, le sanzioni precedenti, il fatto che comunque fosse una sorta di ospite tollerato ai tavoli internazionali, con ogni probabilità ha toccato delle suscettibilità che lo hanno fatto diventare quello che è diventato.
Non lo so, faccio solo due considerazioni veloci. La prima, la guerra costa. Putin i soldi non li ha, la borsa di Mosca ha perso il 30% ieri. Seconda cosa, la gente la guerra non la vuole. Anche a Mosca abbiamo visto le prime manifestazioni contro la guerra. Sono due fattori fondamentali che potrebbero far presupporre che anche uno zar prima o poi deve fare i conti con la storia.
Bene, ringrazio i nostri ospiti, è stato un dibattito che si è diciamo che ha toccato alcuni punti molto delicati, molto importanti, tanti altri ce ne sarebbero, perché parlare di queste cose in 40 minuti diventa completamente molto difficile. Però ringrazio Flavio Zanonato, Gian Michele Gambato, Giovanni Nalin, e speriamo che appunto di poter fare un'altra trasmissione nella quale possiamo vedere anche la fine di queste situazioni così disastrose e così penose per quanto riguarda i nostri amici ucraini. Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie, buona giornata a tutti.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.